allora, cari amici, benvenuti, anzi bentornati in diretta. Qui con noi ci sono Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione Derday.it, testata di Derday Italia trattino Villaggio per la Terra. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Invece in collegamento telefonico abbiamo Lucia Iorio, che è un tecnico della progettazione interni, ma anche interior designer, così si dice, e autrice del libro Design, Storia, Impatto e Arte di Vivere. Buon pomeriggio, Iorio.
Buon pomeriggio a tutti voi e grazie per l'invito.
Prego. Allora, Iorio, dobbiamo dire una cosa. Qui però adesso mi
ricordo. Preferirei essere chiamata Lucia, grazie.
Lucia, ok, benissimo. Allora, cara Lucia, adesso però rivolgo, cerco di far entrare in argomento Tiziana. Senti, sì. Quando parliamo di ambiente, inquinamento, di solito ci riferiamo a spazi aperti. Cioè, al mare, ai fiumi, insomma, dappertutto. Ma la verità è che il 90% del nostro tempo lo passiamo nei luoghi chiusi. È proprio vero, purtroppo. Al lavoro, in casa principalmente. Tiziana, questi ambienti quanto sono salutari? Cioè, stare a casa, quanto ci fa bene e quanto ci fa male?
Ok, facciamo una piccola introduzione. Quindi, diciamo che la nostra casa è il primo habitat, per citare un documento dell'Istituto Superiore di Sanità, che avverte dei pericoli e delle relative soluzioni e del cosiddetto inquinamento indoor, cioè al chiuso, e quindi case, uffici. Quindi uffici, negozi, scuole, no? Anche ragazzi che vanno a scuola, senza anche dimenticare anche i trasporti, perché metropolitana, autobus, automobile e poi, come dicevamo prima, in casa dove non solo viviamo, o ufficio, ma ci dormiamo anche, quindi anche la notte va considerata. Questi ambienti non sono asettici, se non mantenuti bene, al contrario possono diventare anche pericolosi, perché comunque contengono microrganismi, sostanze inquinanti, muffe, anche molecole proprio chimiche che possono essere dannose per la salute. E per non parlare anche di altri tipi di inquinamenti, che sono per esempio l'inquinamento acustico, che magari non ci pensiamo spesso, ma invece è anche quello luminoso, perché no, anche quello luminoso. L'Istituto Superiore di Sanità sottolinea che è proprio al chiuso che avviene la gran parte dell'esposizione della popolazione all'inquinamento atmosferico. Tra gli inquinanti che noi non penseremmo mai di ritrovare in casa ci sono le particelle sospese, cioè le famose che sentiamo ogni tanto, le PM10, le PM2.5 e NOx, di cui parliamo spesso per la qualità dell'aria nelle città, però non ci pensiamo mai che invece attraverso porte, finestre, eccetera, arrivano anche esattamente in casa. E sostanze, poi abbiamo anche le PFAS, io neanche sapevo dell'esistenza, però sono sostanze chimiche utilizzate per imballaggi, stoviglie, capi d'abbigliamento, e quindi il monossido di carbonio che è proveniente da impianti di riscaldamento, che magari spesso succede, magari non sono iper coibentati oppure non sono ben collegati all'esterno, quindi. E poi le fibre artificiali, gli insetticidi, i pesticidi, le microplastiche, insomma, diciamo che le vecchie murature, per esempio, perché molto spesso abbiamo delle mura in casa che non sono proprio diciamo nuove, no? E magari hanno delle particelle che noi respiriamo, i collanti, i solventi, i computer, le fotocopie, copiatrici, insomma la lista è molto lunga. Le contromisure sono, in primis, areare le stanze aprendo spesso le finestre, tenerle aperte mentre si cucina, mentre si fanno le pulizie e anche quando si lava e si stira, limitare al necessario l'uso di detergenti, detersivi, deodoranti, insetticidi, diffusori, quelli anche certe volte quei diffusori per l'aria, eccetera. Ok, non mescolare i vari prodotti per la pulizia. Oltre a mantenere sano, possiamo anche migliorare l'ambiente domestico arredandolo, e appunto qui poi Lucia ci aiuterà, e progettandolo correttamente, quindi anche.
E allora sentiamo un po' Lucia.
Esatto.
Lucia, allora che materiali innovativi possiamo pensare, anche ecologici? Quando andiamo a comprare un mobile dobbiamo in qualche modo essere più consapevoli di quello che poi ci andiamo a mettere dentro casa?
Assolutamente sì. Io vorrei fare una piccola premessa, perché quando parliamo di materiali sostenibili spesso pensiamo piuttosto a una rinuncia, no? Quindi meno estetica, meno comfort e magari anche meno qualità. Non è assolutamente così. Perché oggi è l'esatto contrario, in quanto il design contemporaneo sta sviluppando materiali sempre più innovativi, appunto, ottenuti da fibre naturali, bioplastiche, residui agricoli e anche scarti organici che fino a pochi anni fa sarebbero stati semplicemente buttati. Vuoi che ti faccio degli esempi proprio strapratici di questi materiali?
Sì.
Ok. Allora, prendiamo ad esempio le bucce di patate o gli scarti di girasole, anche i fusti di pomodori. Possono essere riutilizzati e in questo senso dicevo è come trasformare, nel mio libro utilizzo proprio questo termine, trasformare gli scarti in tesori, no?
Ma allora, perdonami Lucia, con
sì.
le bucce di pomodoro o di patate,
no,
che ci...
no,
i di patate, di fusti, che ci faccio?
Ah, allora, possiamo fare dei pannelli. In particolare i fusti di pomodoro sono delle fibre, no?
Sì.
Quindi tessuti, rivestimenti, anche pannelli acustici vengono essiccati e le fibre estratte utilizzate per tessuti o pannelli, che ne so, il riso, pannelli in fibra di riso, vanno bene anche per mobili, arredi e pavimenti. Le bucce di riso vengono compresse con resine biologiche creando pannelli simili al legno. Abbiamo lasagna di vite, il lino, corteccia di pino, gusci di mandorla per le bioplastiche, paglia di grano, scarti di fiori. Tra questi io voglio porre l'accento in modo particolare sul girasole, perché il girasole è ubiquitario, cresce in pratica su tutto il pianeta e basta semplicemente andare con acqua e pressione e abbiamo dei pannelli fantastici, anche biodegradabili. Dicevo anche le bucce di patata, quindi per la bioplastica, no? Posateria, piatti, vengono essiccate, l'amido viene separato, mescolato con acqua e poi stampato in forme, si aggiunge qualche additivo naturale, pannelli in fibra di canapa, per patenti, pareti, mobili divisori, insomma tanto.
Allora, okay. Lucia, non ti muovere perché la comunicazione è andata un po' giù. Giuliano.
Allora, sì, noi ovviamente quello che sta dicendo Lucia non è un riciclo che possiamo fare noi, però come ha detto lei all'inizio, nel momento in cui bisogna magari ristrutturare una casa o un appartamento, un ufficio, eccetera, chiedere magari ai fornitori queste soluzioni naturali, ecco, più naturali che sicuramente quelle che si sono usate finora. Allora, in un capitolo del tuo libro, Lucia, hai posto l'accento sulla...
E prima, al di là delle soluzioni, soluzioni, ovviamente di queste soluzioni, diciamo, naturali, dobbiamo scegliere anche materiali certificati. Certo. Quindi verificare la composizione, controllare le resine usate che devono essere naturali, chiedere la provenienza degli scarti, no? Quindi magari da agricoltura locale, verificare la durabilità. Poi c'è un discorso, insomma, a parte per il legno, perché un mobile che dura negli anni, nel tempo, è sostenibile,
e certo.
Ok?
Certo.
Rispetto a uno che devo cambiare ogni 4-5 anni, mettiamola così.
Allora, una cosa di cui non abbiamo ancora parlato è la sostenibilità energetica della casa e anche la progettazione degli spazi in funzione dell'illuminazione, di come viene illuminata naturalmente la casa e quindi di riflesso di quanto meno abbiamo bisogno di accendere le luci. Ecco, quali sono le soluzioni migliori in questo senso, che è una parte interessante del tuo libro?
Allora, la luce, diciamo che è la luce naturale è il miglior alleato della casa, quindi è la risorsa più preziosa che abbiamo. Una stanza che riceve la luce del sole tende ad essere vissuta di più, quindi favorisce anche le attività in comune, le interazioni. Sembra più accogliente e anche più ordinata. Quindi partiamo dalla luce naturale. Ovviamente tutti sappiamo, ci sono anche degli studi che ci dicono che stimola la produzione di serotonina, la famosa molecola della felicità, migliora l'umore, influenza il ritmo circadiano aiuta anche a ridurre stress e stanchezza mentale. Quindi anche un piccolo angolo vicino alla finestra, personalmente la mia scrivania è posizionata vicino alla finestra attaccata, diventa un luogo ideale, no? Per leggere, rilassarsi,
certo.
O anche fare colazione. Io suggerisco di utilizzare tende leggere, superfici chiare e magari anche qualche specchio ben posizionato di fronte alle fonti di luce, ad esempio, per moltiplicarla. Anche porte vetrate, lucernari aumentano la percezione di spazio e di apertura, e anche, come dicevo, le superfici riflettenti e i colori chiari diffondono la luce. Consideriamo che anche le scuole, no? Alcune scuole progettano le aule con un orientamento ottimale verso la luce naturale proprio per migliorare la concentrazione e l'umore dei bambini, e possiamo applicare ovviamente lo stesso principio in modo efficace anche in casa. Inoltre abbiamo la tecnologia che ci aiuta a migliorare comfort ed efficienza con un'illuminazione intelligente e regolabile. Quindi,
senti Lucia, prego. Visto che parlavamo di luce così eccetera, parliamo di giardini o terrazzi, balconi, insomma quelli che abbiamo noi nelle nostre case. Come è cambiato un po' il concetto del verde nelle nostre case, come adattarlo ai cambiamenti climatici o alle esigenze ambientali, come per esempio anche il risparmio idrico?
Allora, il punto è che abbiamo trascorso molto più tempo in casa, no? Un po' per il Covid, un po' perché per lo smart working, no? Che ha preso piede, e si è un po' si è riscoperto di più, diciamo, il valore di un balcone, di un terrazzo, anche di un metro quadrato di verde. Non è solo una questione di estetica, il contatto con la natura contribuisce proprio a ridurre lo stress, migliora il benessere psicologico e rende anche gli spazi più vivibili. Adesso dobbiamo anche confrontarci oggi con estati sempre più calde, periodi di siccità, una crescente attenzione al consumo delle risorse. Quindi anche il verde va progettato in modo consapevole. Non si tratta solo di scegliere tra piante e materiali a basso impatto, ma bisogna pensare a tutto il ciclo di vita dello spazio verde, quindi dal consumo d'acqua alla gestione dei rifiuti. E integrare le biodiversità alla scelta di arredi ecologici. Quindi, per prima cosa, io direi la scelta delle piante, che deve privilegiare le specie autoctone o adatte al clima locale. Questo perché richiedono meno acqua, meno trattamenti chimici, sono già adattate al clima e al terreno locali e favoriscono anche la fauna locale, come api, farfalle, uccelli, offrendo a loro anche nutrimento e rifugio, quindi aiutano a mantenere l'equilibrio naturale degli ecosistemi. Quindi scegliere piante autoctone significa favorire un biosistema più resiliente, sostenibile e in sintonia con l'ambiente circostante. Alberi poi, sì, prego.
No, lo dico, mi sembra giusto, in effetti non possiamo pensare di utilizzare magari delle piante che normalmente crescono a 5, 600, 700 metri a livello del mare, perché non ce la farebbero e poi magari consumerebbero troppa acqua, e questo mi sembra fondamentale. Senti, una cosa però, perché io spesso a volte discuto con mia moglie, che cucina sempre con le finestre chiuse. Allora... la cucina è la stanza dove oggettivamente si produce più energia, no? O meglio, si consuma più energia e anche si producono più rifiuti. E poi, per esempio, insomma, da quanto ne so io, i gas che vengono, cioè quando cuciniamo, il gas che utilizziamo poi produce a sua volta dei gas in qualche modo di scarto. Diciamo, quali sono i consigli che tu potresti dare per, diciamo, rendere le cucine più sostenibili, però senza sacrificare né la bellezza, dunque tu sei interior designer, ma anche la funzionalità?
E allora, la cucina è sicuramente il luogo più vissuto, no, della nostra casa, ed è molto di più anche di un semplice spazio funzionale. È il luogo in cui la famiglia si ritrova, condivide i pasti e magari costruisce anche delle relazioni. Quindi quando parliamo di sostenibilità per il discorso cucina, non dobbiamo pensare soltanto ai consumi energetici, ma anche alla qualità della vita che questo ambiente poi ci offre. Da un punto di vista progettuale, una cucina nasce, una cucina, diciamo, ben vissuta, ben progettata, nasce già dalla corretta organizzazione degli spazi, una disposizione efficiente tra frigorifero, lavello e piano cottura, quello che in progettazione viene chiamato il triangolo di lavoro, permette di ridurre spostamenti inutili e rendere più fluide ad esempio le attività quotidiane. Può sembrare un dettaglio, ma questo sul lungo periodo, diciamo, migliora la vivibilità dell'utilizzatore. Una cucina sostenibile ovviamente deve anche aiutare a ridurre gli sprechi alimentari, quindi conservare correttamente gli alimenti, controllare periodicamente scorte, utilizzare quello che abbiamo acquistato prima che scada, sono dei piccoli gesti ma fanno una grande differenza per l'ambiente e anche per il bilancio familiare.
Bravo, sì. È proprio così.
Poi l'utilizzo consapevole di elettrodomestici è importante, una lavastoviglie utilizzata a pieno carico ad esempio riduce notevolmente il consumo di acqua rispetto a numerosi lavaggi a mano. Quindi
oppure
sostenibilità
si può
non
finire
si
la cottura dei cibi, scusa Lucia ti interrompo, la cottura dei cibi io in genere spengo, lascio il cibo diciamo sul fornello caldo e quindi non consumo altro diciamo gas, combustibile, ma il cibo finisce di cuocersi.
Io ho letto anche che l'acqua di cottura può essere utilizzata per darla alle piante, che ha dei nutrienti.
Certo, quella di cottura delle verdure, per esempio la cipolla e così via, visto che ha dei nutrienti, in questo caso dei minerali, invece che buttarla nel lavandino, la possiamo dire. Tiziana, Giuliano.
Sì, allora io voglio fare però un po' una polemica. Allora, noi nel tuo libro ci sono giustamente elencati tanti stili di interior design, cioè quello scandinavo, quello giapponese, quello futurista, quello mediterraneo, poi insomma riconosciamo quello coloniale, li vediamo nei negozi e nei mobilifici. Però una volta diciamo l'arredo di casa era per sempre, si faceva una volta messa impostata la casa e poi continuava per tutto il tempo in cui una famiglia ci era. Io invece vedo adesso che c'è, diciamo non ogni anno, però ci sono delle mode, appunto la moda giapponese, la moda scandinava, la moda eclettica, eccetera. Non c'è il rischio, come nella moda dei vestiti, di cambiare arredamento troppo velocemente e quindi di tirar fuori un nuovo modo di sprecare materiali cambiando troppo spesso arredamento di casa? Cioè, non c'è anche questo pericolo?
Allora, sì, questo rischio c'è se lo trattiamo in questo modo, l'arredamento. Io ho fatto, diciamo, un elenco di stili nel libro per permettere di orientarsi, no? E di riconoscere la propria personalità attraverso magari uno o più stili da mixare, ecco. Ma l'arredamento non deve essere trattato in questo modo, perché altrimenti moltiplichiamo sprechi e rifiuti. Un buon arredamento dovrebbe durare negli anni, essere sostenibile e magari anche riparabile, non dovrebbe seguire, diciamo, questa logica. Io nel libro ricordo una frase di William Morris: non dovremmo avere in casa nulla che non sia utile o che non consideriamo bello. Quindi bisogna scegliere meno, ma scegliere meglio. I social ci mostrano continuamente nuove tendenze, no? Ma una casa, insomma, non dovrebbe seguire questo ritmo.
Ecco, sì, in effetti poi ci sono tanti mobili che abbiamo, soprattutto anche, diciamo, nell'abbigliamento c'è la cosiddetta, non dico fast fashion, fast design, nel senso che molte persone comprano i mobili a poco e poi dopo qualche anno li buttano perché o si sono stufati oppure non sono più funzionali. Però, insomma, dovremmo cercare anche nei mobili di scegliere puntare più sulla qualità che non sulla quantità.
Beh, un tempo si faceva, se ti annoiavi, io avevo mia madre che metteva una specie di tappeto sotto il mobile, io tornavo da scuola e trovavo il mobile in un'altra parte della casa, erano sempre quelli
che giravano,
quindi ecco, si può anche fare questo con un po' di fantasia. Esatto.
Allora, Lucia Iorio, io ti ringrazio per essere stata con noi, purtroppo il tempo a nostra disposizione sta scadendo, lo ripeto, Lucia Iorio, in tiro al design, autrice del libro Design, storia, impatto e arte di vivere. Grazie Lucia.
Grazie a voi.
E allora Giuliano, loro Tiziana, bella puntata in cui abbiamo parlato di come in sostanza razionalizzare le quattro mura, che siano la casa di tutti i giorni o l'ufficio, cosa non semplice soprattutto quando si vive in famiglia, per cui ci sono più gusti e più tendenze, però insomma dobbiamo secondo me riuscirci, che dite?
Eh sì, dovremmo invitare tua moglie a questo punto per avere più informazioni.
Io sono una creativa, quindi ho un problema di creatività, quindi ogni tanto mi invento qualcosa, pitturo, faccio,
dispongo in modo differente.
In maniera differente, poi insomma mia madre mi ha insegnato questa cosa, quindi sposto mobili, quindi sì, non riesco a vedere le cose ferme nel tempo, cristallizzate,
stanno,
no, questo no.
E allora amici, grazie per essere stati con noi, un saluto appunto da Tiziana Tucciglio, Giuliano Giulianini, Alessandro Guarasci che sono io, e anche da Damiano Caprio che è in regia. Buon pomeriggio.